Il Pantheon dei Re. Ci troviamo ora nell'artece, o portico occidentale della chiesa di Fernando e Sancia. Il portico è diventato il cimitero dei re di Leon fra l'undicesimo e il tredicesimo secolo, perché molto tempo fa le tombe all'interno delle chiese non erano permesse. Durante l'invasione di Napoleone, quasi tutte le tombe vennero distrutte. Oggi restano tre tombe originali, quelle vicine alle finestre del chiostro e quella al centro. Dopo l'invasione di Napoleone, i resti mortali di 11 re, 12 regine, alcuni infanti, conti e personaggi importanti sono stati raccolti tutti insieme e ammucchiati nelle poche tombe che restavano ancora utilizzabili. Così sono rimaste le ossa fino a febbraio del 1997, quando è stato fatto uno studio delle ossa, riuscendo ad unire quelle di ogni scheletro. Purtroppo non abbiamo abbastanza dati per fare un'identificazione personalizzata. Dal punto di vista artistico, c'è un insieme di 21 capitelli con rappresentazioni storiche di fauna e fogliame. Tra di loro i più importanti sono quelli che fiancheggiano la porta della vecchia chiesa, ora murata. Quello di destra raffigura la cura del lebbroso e quello di sinistra la resurrezione di Lazzaro. Sono i primi capitelli nello stile romanico peninsulare che rappresentano scene evangeliche. Ma ciò che ha reso universalmente famoso il Pantheon è la decorazione pittorica, più tardiva, del 1090-1100. Per la sua qualità, il recinto è conosciuto come la Cappella Sistina dell'arte romanica. Per quanto riguarda le tecniche pittoriche, si tratta di affreschi, colori fissati su uno strato di intonaco leggero, ancora umido. L'iconografia rappresenta la vita di Gesù. Il ciclo della Natività. Comincia la narrazione dell'infanzia di Gesù, seguendo in senso orario lo stesso ordine del Vangelo. Ecco qui l'Annunciazione. Nella parte superiore troviamo il saluto dell'Arcangelo Gabriele a Maria. La storia dell'Incarnazione continua con la visita di Maria a sua cugina Isabella. Sopra la porta d'ingresso alla basilica si trova la nascita. Nella parte sinistra si può vedere il bambino nella culla, dietro di lui le teste del bue e dell'asino. Troviamo l'annuncio ai pastori nella volta. È una scena della natura, con rappresentazioni di alberi e degli animali di questa regione. Mucche, pecore, maiali. La composizione rompe con gli schemi tradizionali della pittura romanica tramite il movimento. Nell'angolo c'è l'angelo che indica dove si trova Gesù con la mano. Nella seguente volta viene rappresentata la strage degli innocenti all'interno del palazzo di Erode, che si trova al centro seduto sul trono. Sul muro vediamo la fuga in Egitto. Il ciclo della Passione. La prima composizione che troviamo è quella dell'Ultima Cena. Al centro c'è Gesù con un'aureola a croce, mentre gli apostoli si dividono attorno alla tavola. Nell'angolo troviamo la figura di San Marziale, che, secondo la leggenda, era il mescitore del vino, il coppiere dell'Ultima Cena. Ecco il calice che Marziale porta in mano, molto simile a quello che abbiamo visto nella sala del calice. Per questo si pensa che Urraca conoscesse la storia del calice Donice, considerato il calice di Gesù. La cattura di Cristo nell'orto degli ulivi è il soggetto centrale della seguente volta. Nell'angolo di sinistra troviamo il personaggio di Ponzio Pilato, che si sta lavando le mani. Nell'angolo contrario troviamo Pietro che nega tre volte e al suo fianco c'è il gallo. La stessa figura di San Pietro La troviamo sulla parete opposta, in lacrime, con la scritta che dice «Pietro piange». Il Cireneo sta portando la croce fino ad arrivare al Calvario. Per rappresentare la crocifissione, il pittore ha scelto il muro della chiesa. Sotto la croce ci sono due personaggi, sono il re e la regina, Fernando e Sancia, rappresentati come i fondatori del Pantheon, nonostante le pitture siano state commissionate dalla loro figlia Urraca, grande benefattrice della chiesa di San Isidoro. Il ciclo della resurrezione. Sulla prima volta il pittore si è ispirato alle visioni dell'Apocalisse. La parte centrale è occupata da un Cristo apocalittico, seduto sul trono. Ha la barba e i capelli bianchi, con un'aureola a croce e una spada a doppia lama in bocca. A destra troviamo l'angelo che porta il libro chiuso dell'Apocalisse. Nella volta centrale, nel luogo più importante, troviamo la Maestà, cioè il Cristo Pantocratore o Creatore dell'Universo. In ogni angolo troviamo gli Evangelisti col Vangelo in mano e ciascuno raffigurato col volto di animale, simbolico, secondo la visione del profeta Ezechiele. Gesù è seduto sull'arcobaleno, circondato dalla mandorla che simbolizza l'universo, dipinto di blu tra punto di stelle. Con la mano destra benedice e nell'altra ha un libro dove si può leggere «Sono la luce del mondo». Sulle spalle troviamo l'alfa e l'omega, la prima e l'ultima lettera dell'alfabeto greco. Quest'idea di Gesù come crono creatore, cioè con il potere al di sopra del tempo, si rappresentava attraverso un calendario. Per questo, nell'intradosso dell'arco che divide la Maestà e l'Apocalisse, c'è il calendario agricolo di San Isidoro, la misura del tempo. Iniziamo a gennaio, dove c'è Giano bifronte, che chiude la porta dell'anno che finisce e apre quella dell'anno che inizia. A febbraio c'è un vecchio che si riscalda le mani e i piedi davanti al fuoco. A marzo il personaggio pota le viti. Ad aprile si piantano gli alberi. A maggio il personaggio parte per la guerra, che rappresenta la Reconquista. A giugno e luglio miete l'orzo. Ad agosto raccoglie il grano. A settembre si vendemmia, si raccoglie l'uva. Ad ottobre i maiali ancora piccoli devono mangiare. A novembre il personaggio sacrifica il maiale. A dicembre si rappresenta la festa di Natale. Il personaggio si avvicina al fuoco e benedice il cibo.